Buongiorno. Avvocato Multedo, buongiorno. Io parto dalla mattina, da quando lei si è allontanato dalla questura e è arrivato via Pisacane. Aveva una visuale di una piazza da dove si è fermato. Vedeva una piazza davanti a lei.
Via Pisacane?
Via Pisacane, via della Libertà.
Dunque, mi ricordo di Piazza della Vittoria, che è poi quella grande piazza dove c'è anche la questura. Ma da lì ci siamo, mi sono diciamo recato in queste stradine laterali sulla dorsale via Brigate Partigiane e via Brigata Bisignano. In questa piazza non
piazza
so bene.
Piazza Paolo quella... Danovi, guardi.
Come?
Piazza Paolo Danovi, l'ha mai vista?
A nome non mi dice, il nome non mi dice nulla a memoria, poi posso provare a individuarla. Sì, eccola qua. Ma non credo che mi dica nulla. Non credo.
Gli uomini della Lombardia, si ricorda dove erano, lo sa dove erano fermi?
Allora, gli uomini della Lombardia erano, credo di poter affermare con una certa sicurezza, via Pisacane e poi in delle altre strade contigue a via Pisacane. Contigue vuol dire sia intersecanti sia probabilmente parallele.
Lei però non sa, non è stato con questi uomini? Con
Io Lombardia. Sono stato con loro per un periodo di una ora o due, un periodo comunque breve. È stato caratterizzato da questa, da questo assalto che hanno subito, dalla loro successiva carica, tra l'altro non tutto il contingente ma una parte, non tutto il contingente del terzo battaglione Lombardia ma una parte ha partecipato a questa carica per disperdere gli assalitori, dopo sono tornati sul loro posto, sono rimasto ancora lì per guardare, per diciamo trovare i feriti, quelli che già erano messi sulla nostra ambulanza e poi me ne sono andato, insomma, adesso.
Sì, lei ha parlato.
Gli orari purtroppo non so precisarli.
Di questo assalto che si trattava della tarda mattinata. Io invece
credo di sì. Mezza o tarda mattinata.
Mezza cosa intende? Mezza mattinata, che ora intende?
Guardi,
più o
se
meno?
La mattina va dalle 8 alle 14, la mezza può essere le 11, però francamente purtroppo non posso essere preciso sugli orari.
Comunque, via della Libertà, Corso Torino, non si ricorda. Una piazza con degli alberi, una piazza alberata.
No, Corso Torino me lo ricordo nel pomeriggio.
Via della Libertà e la piazza alberata che si chiama Piazza Paolo Danovi, però in prima 10 e mezza 11. Come orario?
Guarda, provo a guardare sulla carta. Dunque, lei ha detto Piazza Paolo Danovi è?
Via della Libertà.
E dov'è?
Ah. Se le mostro un video, può essere di aiuto?
Me lo mostri?
Allora. Allora, DVD corda 1, clip 1, minuto 2.
Beh, lì vedo intanto della gente che sta spostando dei cassonetti a mano, se non sbaglio.
Sì, nel video sicuramente. Nel video, ecco, questa è Lombardia, direi.
Guardi, se quella dove sono schierati è via Pisacane, è verosimile che sia Lombardia. Però così non riesco a precisarlo.
Questa è via della Libertà, una via limitrofa comunque di via Pisacane.
Orario? 18.
Siamo intorno alle 12.
Ah, non è lì precisamente?
No, non è preciso, non è quello l'orario da prendere come riferimento, quello che appare nel video. Sono intorno alle 12, 12 e qualche minuto.
Non...
Ecco.
Così non mi dice nulla.
Lei dice che nel video ha visto dei manifestanti, qualcheduno, insomma, poi non siamo solo manifestanti, no, lo sappiamo, qualcheduno spostare dei cassonetti.
L'ho visto adesso qui.
Adesso. L'aveva notato in questa via Pisacane e questo trattino di via dove c'erano questo contingente di carabinieri, l'aveva visto di persona quella mattina spostare cassonetti, fare qualcosa del genere, o l'ha visto solamente adesso?
Allora,
in quell'orario, prima di mezzogiorno.
Parliamo di via Pisacane.
Di prima di mezzogiorno.
Solo per correttezza, perché la domanda, come porre le domande, ha escluso, ma questo anche per il futuro, che quanto ha visto lui lo abbia visto. Poi è giusto porre le domande se nel corso della mattinata ha visto spostare cassonetti, ma non riferirsi a una cosa che ci ha appena detto che non ha visto e non riconosce. Così, in linea generale, un'impostazione di domanda chiara, poi...
Sì. Quel pezzo di filmato ha detto che non lo riconosce, che non si ricorda, ha detto di aver visto nel filmato, di aver visto spostare un cassonetto, è stato un commento al filmato. Io gli chiedo se al di là del filmato in quell'orario prima di mezzogiorno, nelle vie in cui lui si trovava con i suoi uomini del Lombardia, se ha visto spostare dei cassonetti.
Sono due o tre domande insieme. La prima domanda, se non ho capito male, quando ha detto le faccio vedere un filmato per vedere se si orizzonta, cioè se riconosce il posto. E su questo mi sembra che la risposta sia negativa. Comunque era anche un filmato estremamente breve, insomma, e da un'angolatura particolare. La seconda domanda è sui cassonetti.
Allora, parliamo di via Pisacane.
Sì, e dell'orario prima di mezzogiorno.
O comunque guardi, parliamo
prima di mezzogiorno.
Parliamo di quello che io ho visto con il contingente del terzo battaglione Lombardia, schierato, credo via Pisacane, ma comunque. Il contingente è fermo, immobile, chiude una strada, la strada è completamente sgombera. Questa situazione si protrae per una mezz'ora, 40 minuti, a un certo punto arriva una frotta numerosa, centinaia di manifestanti, facinorosi più che manifestanti, mascherati, già qualcuno con le spranghe, tutti mascherati, si avvicinano, fanno come per fronteggiare il contingente e volerlo aggredire, poi a un certo punto si fermano. Nel frattempo, dalle file retrostanti dei manifestanti si vede del movimento, si vede qualcuno che sposta qualcosa. Dopodiché fanno per ritirarsi, indietreggiano un po', parte questa salva di bottiglie Molotov, di bombe Molotov, e vengono alla carica. La carica viene respinta e loro vengono dispersi. Dopo questo, la strada era completamente ingombra da cassonetti e altre macerie messe in mezzo alla strada, che prima non c'erano.
Grazie.
Prego.
Non ha riferimento con quella parte di video che tra l'altro lei non ha riconosciuto e sta raccontando di fatti successi successivamente. Ritornando invece a molto più tardi, Piazza Limonda, quando è stato sentito col verbale di sommaria informazione il 20 di luglio, di Travi non ne ha parlato, come mai?
Non lo so, non c'è un motivo preciso.
Ha visto dei filmati poi di Piazza Limonda,
sì,
successivamente?
Sì, ho visto filmati e foto di Piazza Limonda a piene mani su siti, su indimedia.org, che tra l'altro ha trattato molto di me stesso, quindi è chiaro che sono andato a leggermeli a fondo.
La sera del 20 luglio, quando è stato sentito dai pubblici ministeri, non era rimasto particolarmente colpito dalla trave, da quell'episodio che ha raccontato stamani?
Ma sa, quell'episodio che ho raccontato stamani l'ho raccontato perché nel tempo, ripensando a qualcosa, qualche particolare sovviene con più definizione. Sul momento credo di aver detto genericamente di un'aggressione fatta nei confronti delle camionette. Il particolare della trave è un particolare dentro questa aggressione di cui ho parlato in termini generali.
Particolare che, mi scusi, la, ha elaborato successivamente, lì per lì quella sera non aveva ritenuto, forse non se lo ricordava.
Guardi, è un particolare, mi scusi, è un particolare, come ad esempio il particolare che ho raccontato di aver spento il fuoco sulla spalla di un carabiniere piuttosto che di aver dato una soluzione salina a un carabiniere. Sono particolari che nel tempo risalgono come, come dire, punti di memoria che rimangono impressi. Ecco, questo è il motivo per cui l'ho raccontato.
Rispetto all'episodio della trave, lei a che distanza si trovava rispetto al Defender, a circa quanti metri, sul lato destro o sul lato sinistro del mezzo?
Credo a qualche decina di metri, più o meno di fronte. Più o meno di fronte ai due Defender.
Aveva la visuale del muso del Defender o del retro del Defender?
Avevo la visuale del tre quarti, ovvero sia, vedevo la parte anterolaterale sinistra.
E la trave da che parte? Scusa, la trave da che parte entrava? Dalla parte destra o dalla parte sinistra del mezzo?
Direi dalla parte destra, direi dalla parte. Dunque, dalla parte destra del mezzo, no? Rispetto a me, dalla parte anteriore sinistra verso, insomma, qualcosa del genere.
Quindi, se ho capito bene, dalla parte opposta alla quale lei si trovava.
Esatto.
E si trovava a qualche decina di metri.
Sì.
Dal suo verbale di sommarie informazioni
io chiedo scusa, sul punto, se non sbaglio, infatti il pubblico ministero non lo ha utilizzato, a richiesta della difesa questi verbali non erano stati ammessi, quindi si può benissimo fare domande al test magari non citando questo verbale che a richiesta della difesa era stato espunto all'inizio.
Va bene, non lo citiamo.
Direi proprio di no, se l'avete dichiarato inutilizzabile, è inutilizzabile tout court, su questo si pronuncerà il tribunale.
Può essere acquisito,
non si acquisiscono più i verbali.
Ma usiamo. Per me non c'è problema. Stamattina ci ha detto anche di avere problemi di miopia e la vediamo con gli occhiali. Quel giorno gli occhiali li aveva tenuti sotto il casco, se li era tolti?
Beh, indossando la maschera li avevo tolti.
Li aveva tolti. Ha un grado di miopia alto, basso?
All'epoca avevo una diottria.
Vedeva bene, quindi a distanza di qualche decina di metri, quello che stava, insomma, aveva.
Guardi, vedevo.
Senza occhiali, con penso la visiera scesa, abbassata.
Sì.
Vedeva bene?
Vedevo esattamente quello che ho descritto.
Scusate un attimo, cosa
ad esempio, dire, come ho già ricordato.
Cosa vuol dire senza occhiali? Lei ha detto senza occhiali.
Li aveva tolti.
Li aveva tolti?
Sì.
Indossando la maschera li avevo tolti. Indossando la maschera antigas li avevo tolti. Per esempio, non ero in grado di riconoscere il numero di targa della macchina, come ho detto prima.
Era però in grado di vedere all'interno del mezzo?
Ho già detto che all'interno del mezzo mi riusciva difficile vedere, sia perché c'erano delle grate, delle griglie metalliche di protezione, sia per il riflesso del sole sui vetri.
Non avrei nessun'altra domanda, grazie. Sì, la facciamo vedere. Sull'episodio della trave, avrei una foto da mostrare al teste. 70H28. Per chiedergli se era quella la visuale che aveva dell'episodio della trave.
Come faccio a fare il numero di
Numero di rapperto è 70H29 0 GGTX 52 T, come Torino. Era quella la visuale che aveva dell'episodio della trave. Lei si riconosce nella foto?
Beh, mi riconosco, intanto sono girato, come vede che sto richiamando l'attenzione del personale che è già andato via. Ho il braccio destro alzato e cerco di, come dire, di richiamare.
Cioè,
praticamente dei due in uniforme io sono quello di spalle.
La freccetta possiamo farla andare?
Sì,
questo.
Esatto.
Quindi questa è la visuale che lei aveva della trave, lato destro, lei si trovava sulla...
questa è la visuale che io avevo in quel
momento.
Microsecondo.
Perfetto.
L'episodio della trave che ho citato, credo che addirittura sia precedente a questa fase, quando forse c'erano entrambe le macchine.
Io nessun'altra domanda, grazie.
Buongiorno colonnello, sono l'avvocato Emanuele Tambuscio, il difensore di Fiandra Antonio per il verbale. Dunque io invece torno a qualche domanda più generale sui momenti organizzativi precedenti ai fatti. Lei ha richiesto del pubblico ministero, ci ha già un po' spiegato come nascono le CIR. Innanzitutto proprio un'informazione burocratica, come si sono state istituite? Cioè nel senso c'è un decreto, una circolare interna? Questo
no, è un provvedimento, è stato un provvedimento del Comando Generale dell'Arma in vista di questo impegno diciamo rilevante per il mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica, si è pensato di procedere all'istituzione di questi contingenti e quindi di formarli e addestrarli.
Quindi, se ho capito in due parole, erano delle compagnie particolarmente addestrate, selezionate all'interno dei tradizionali battaglioni.
Selezionate non è un termine esatto, nel senso che erano compagnie fornite da quei cinque battaglioni e poi preparate con un certo, diciamo, con una certa accuratezza maggiore lì nella, come ho detto prima, a Belletri.
Ecco,
però
ho usato,
selezionate è un termine
ho usato
che non trovo confacente, non fosse altro perché poi ciascun battaglione ha sostanzialmente dato quello che aveva.
Sicuramente ne sa molto più di me perché era praticamente il responsabile. Però ho usato questo termine perché io avevo capito, sentendo i comandanti di compagnia che sono già venuti a testimoniare, che i battaglioni non avessero fornito delle compagnie preesistenti come gruppi organici, ma che fossero confluiti uomini un po' presi all'interno dei battaglioni tra le diverse compagnie. Per questo ho detto selezionare.
Sì, questo sa, è possibile, però ritengo che sia più dovuto al fatto che gli impieghi sono tali e tanti, per cui i battaglioni non è che hanno, ad esempio, la gente costantemente in caserma, allora di tutti quelli che abbiamo scegliamo questi. Sostanzialmente la cernita si fa sulla disponibilità contingente.
Ecco, tutto questo per quello che mi interessa, non è per tediare il tribunale, perché, ripeto, dalle testimonianze precedenti io avevo capito che c'erano state delle direttive sulla selezione degli uomini che dovevano poi costituire.
E anche qui magari fare delle domande dirette. Io avevo capito dalle testimonianze precedenti, abbiamo un test allora, qualificato a cui possono essere fatte tutte le domande, ma magari rivolte in maniera leggermente più appropriata. Grazie.
Io faccio le domande come credo opportuno di farle. Se c'è opposizione,
c'è opposizione
bisognerebbe, il codice dice che non devono essere in controesame, possono essere anche suggestive, ma non era suggestiva. Io non mi sembra di doverla riformulare, non tendo a confondere il test, questi sono i limiti del codice di procedura penale, non confondo il test, ho detto semplicemente che gliela pongo in maniera molto più semplice, ma non è che ci fossero particolari artifici nella mia domanda, se c'erano direttive interne naturalmente nell'arma per scegliere, per selezionare, per la composizione del personale che doveva confluire nelle CIR.
Ecco, guardi, mi fa una domanda a cui purtroppo io non posso risponderle precisamente. Credo di ricordare che qualche direttiva ci fu, nel senso che fu detto qualcosa riguardo, non so, i comandanti di squadra, qualche direttiva ci fu, però, e che ovviamente fu rispettata, tra l'altro. Però ecco, francamente, scendere nella particolarità di queste direttive purtroppo non lo ricordo.
Però mi scusi, se lei era responsabile delle CIR, chi ce lo può riferire se non lei?
Sì, io ero responsabile delle CIR, ma non ero il responsabile della loro selezione, della loro formazione. Le CIR arrivavano già formate da me.
Già formate, ho capito. Ad esempio, premessa, lei ci dice che erano state create per questo impegno particolarmente gravoso,
sì,
con un addestramento un poco maggiore,
un po' più approfondito, sì. Non fosse altro perché in realtà posso rispondere oppure?
No, mi dica. No.
La particolarità dell'addestramento stava nel fatto che questi non è che sono stati addestrati a fare i superuomini. Sostanzialmente, diciamo, la particolarità stava nel fatto che, essendo contingenti molto numerosi, bisognava abituarli a stare insieme, a mantenere formazioni, diciamo, a introdurre anche un nuovo tipo di formazione in relazione al fatto che erano contingenti più grossi che non nel passato.
Ho capito. È possibile che fossero, io adesso uso un termine un po' basso, fossero finite in queste compagnie, pur predisposte a un impegno gravoso, dei militari appena usciti dal corso di formazione, degli ausiliari appena usciti dal corso di formazione?
A me non risulta. C'erano degli ausiliari, sì, ma avevano tutti un loro periodo già di servizio alle spalle.
Ecco, perché ad esempio, io adesso non so se il pubblico ministero si opporrà alla domanda, ma altri testi hanno riferito che le direttive prevedevano che entrassero solo ausiliari in ferma prolungata. Le chiedo, no, questo non le risulta, lei ha già detto che le direttive...
Ho già risposto.
No, le chiedo questo perché non so se lei ha conoscenza del fatto che uno dei tre militari,
sì,
che erano sul Defender, che ci ha appena fatto vedere, in particolare il carabiniere Raffone, era entrato nell'arma il 16 marzo 2001. Le risulta questa circostanza? Chiaramente in allora non lo poteva sapere, però dopo ho capito che c'è stato un approfondimento.
Non mi risultava all'epoca, per la verità non mi risulta neanche adesso, insomma è un particolare sul quale non, diciamo, da parte mia non c'è stata attenzione.
Che tipo, un ausiliario come Raffone, che tipo di corso fa? Cioè, quanto dura il corso di formazione?
L'ausiliario non c'è più, intanto. I carabinieri ausiliari non ci sono più.
No, parliamo del 2001.
Ecco, nel 2001, se non sbaglio, c'era un corso di 3 mesi presso le scuole allievi carabinieri ausiliari, un corso di formazione basica, e poi generalmente venivano immessi nei reparti, alcuni ai battaglioni, altri ad altri reparti dell'arma, e quando arrivavano ai battaglioni venivano sottoposti a un ulteriore ciclo addestrativo, in genere, ecco, per diciamo specializzarli nel lavoro dei battaglioni di ordine pubblico.
Quindi 3 mesi di corso, quindi entrando a metà marzo Raffone o chi per lui, cioè, entrava in servizio a metà giugno.
Non lo so, se, no, ecco, se quello che dice
sì,
è
sì,
così, non, io francamente non so.
Non comunque
so,
non sa, lei non sa preparare.
Carabiniere Raffone, non so dirle le sue date di arruolamento o le sue date di...
Certo, no, ce l'ha detto lui quando è venuto a testimoniare. Quindi è possibile che ci fossero in queste compagnie, ci fossero degli ausiliari appena entrati in servizio? Le chiedo se è possibile. O comunque non lo sa, non si è occupato di questo punto specifico.
Non è che è possibile, non lo escludo in relazione a quello che mi sta dicendo lei.
È
in linea di massima, c'era gente che era già stata addestrata e lo stesso Raffone era già stato addestrato. Una prima volta, questo lo dico non perché conosco la biografia del carabiniere Raffone, lo dico, attenzione,
certo,
in astratto, che il carabiniere X Raffone viene addestrato una prima volta alla scuola, viene addestrato una seconda volta non appena arriva al battaglione, nella circostanza credo che fosse stato addestrato una terza volta a Velletri.
A Velletri, esattamente. E esperienza pratica, questo, diciamo, questo prototipo di ausiliario, cioè, ausiliario entrato il 16 marzo, che tipo di esperienza pratica poteva avere prima dell'impiego a Genova? No, se i tempi sono questi.
Qual è la domanda?
Se è possibile che ci fossero carabinieri ausiliari che non avessero mai avuto esperienza di ordine pubblico.
Non lo so, guardi, io dovrei avere una situazione complessiva dei 920 carabinieri, no, e sapere ognuno dei quali che permanenza, cioè, aveva avuto prima di Genova nel proprio reparto di appartenenza.
Cioè, io glielo chiedo solo perché...
Me lo chiede in astratto, diciamo.
Sì, ma glielo chiedo in astratto in quanto persona particolarmente qualificata, cioè come responsabile del contingente.
Beh, ma solo è una testimonianza quello... su fatti,
su
non
fatti,
è
cioè,
una testimonianza fatti. Di esperto, lo citiamo, cioè, come esperto,
no,
su quel caso.
No, su fatti a conoscenza del test, è responsabile.
È mezz'ora che stiamo andando avanti a parlare in astratto, mi oppongo a questo modo di fare le domande.
Ma comunque, lei ha posto una serie di domande, il test ha risposto che indipendentemente dalla storia personale del Raffone, dice, dovrebbe aver avuto tre fasi di istruzione. Lei fa una domanda che è molto molto valutativa, cioè se queste tre fasi sono sufficienti o no.
No, questa è la conseguenza della mia domanda. Io chiedo se è possibile che ci fossero carabinieri senza esperienza pratica sul terreno.
Ma questa è una domanda molto...
Io mi permetto di farla solo perché è responsabile dei contingenti.
Cioè, lei chiede se secondo, secondo quello che ha visto il personale era sufficientemente addestrato per la bisogna è un conto, ma mettere la domanda in astratto, cioè se era sufficiente o meno, manca il parametro.
No, io, in realtà comunque io ho finito su questo punto, chiaramente ho finito. La domanda era molto specifica sul fatto che ci fossero carabinieri senza precedenti esperienze pratiche, non di addestramento, perché l'addestramento è una cosa, l'esperienza...
Su questo lui però ha già risposto dicendo che non era a conoscenza.
Certo, infatti.
Quindi lei pone una domanda valutativa, come dire, è meglio una persona esperta o una persona inesperta? Come te è una domanda retorica però.
Forse era una domanda retorica. Vista la risposta del test, alla fine si è rivelata una domanda retorica, comunque su questo punto ho finito. Torno un attimo all'addestramento. Nel corso dell'addestramento, cioè presumo che l'addestramento poi ha culminato, se ho ben capito, in questa settimana a Velletri. C'è stato però forse anche un addestramento precedente all'interno dei singoli battaglioni, chiedo, in vista dell'arrivo a Genova.
Sì, ritengo di sì, guardi, queste sono norme, diciamo, di carattere generale, perlomeno all'epoca erano così, che prevedevano che ogni qualvolta i contingenti di carabinieri ausiliari, o comunque di carabinieri in genere, venivano immessi come prima destinazione in un battaglione, dovessero essere sottoposti a un ciclo addestrativo nel battaglione per... abilitarli, diciamo, a questo tipo di impiego in ordine pubblico. E poi era previsto anche all'epoca, mi ricordo che era previsto, diciamo, anche l'addestramento di mantenimento. Quindi, ma questo non è che è da mettere in relazione a Genova, erano norme di carattere generale.
Ecco, io adesso parlo del periodo qualche mese prima di Genova. Lei è a conoscenza di episodi avvenuti nel corso dell'addestramento nell'ambito dei battaglioni che vi avessero in qualche modo, dico vi avessero nel senso come comando, come ufficiali che poi eravate destinati a venire a comandare i reparti a Genova, preoccupato come segno di aggressività particolare dell'addestramento stesso? Sono più specifico, perché vedo che mi guarda interrogativo giustamente. È a conoscenza di un episodio avvenuto nel febbraio 2001 nella caserma.